Cacciaguida, alla fine del canto precedente, aveva rivelato a Dante di essere stato nominato cavaliere dall'imperatore Corrado. E allora, all'inizio del canto, Dante confessa un suo, chiamiamolo, peccato di vanagloria, nel senso che sente l'orgoglio di appartenere a una famiglia di origini nobili e riconosce che d'ora in poi, avendo provato questo orgoglio in paradiso, d'ora in poi non si meraviglierà più di chi si gloria sulla terra del proprio titolo nobiliare, ammettendo però che questo sentimento è un po' un fallo. Infatti paragona l'intervento di Beatrice su di lui con il tossire della dama che aveva rivelato la sua presenza nell'episodio di Ginevra e Lancillotto, quando Ginevra rivela a Lancillotto il suo amore e allora la dama tossisce per far notare il fallo, cioè l'errore in cui Ginevra stessa era caduta. Quindi l'inizio del canto riprende un po' l'umanità di Dante, che è soggetta a sentimenti che Dante corregge. È un errore gloriarsi delle origini nobiliari se non si è degni di questa stessa nobiltà. Nobiltà che si può paragonare, per esempio, a un mantello che il tempo corrode, che il tempo accorcia man mano, a meno che i discendenti non apportino sempre qualcosa di nuovo a questo mantello, quindi aggiungano a questa origine nobiliare le proprie opere virtuose. Tutto il canto infatti ricorda con nostalgia le famiglie nobili del tempo di Cacciaguida, nobili perché vivevano i valori sia militari sia morali, il valore militare e la generosità, la liberalità. Ricorda quindi ai lettori, soprattutto nobili, il bisogno di confermare la nobiltà di sangue con la nobiltà d'animo. In seguito a questo sentimento, Dante, in segno di riverenza, passa dal tu al voi. E riconoscendo Cacciaguida come il suo padre, voi siete il padre mio, quindi l'origine, la radice della mia casata, con la vostra nobiltà mi date anzi baldezza, mi date coraggio per parlare e per sentirmi più di quanto io sia. Chiede chi furono i suoi antenati, quali furono gli anni della sua giovinezza, quanto era grande Firenze e quali erano le famiglie degne di nota, degne di rappresentare Firenze in Italia. Cacciaguida apprezza i sentimenti di Dante, tanto che brilla più splendente e con voce dolce e soave gli risponde, non con il parlare di oggi ma in una forma più antica che Dante ovviamente traduce per noi. Con una perifrasi tra il religioso e l'astronomico rivela di essere nato, facendo poi i conti, nel 1091. La perifrasi è questa: dal giorno dell'Annunciazione a quello in cui nacque, il pianeta Marte si congiunse 580 volte alla costellazione del Leone. Da tenere presente che a Firenze gli anni si contavano non dal 1° di gennaio ma dal 25 marzo, cioè dal giorno del concepimento, ab incarnazione domini. Oltre a questo riferimento religioso c'è il riferimento astronomico alla rivoluzione siderea di Marte, che viene effettuata in 687 giorni e quindi se questa rivoluzione è avvenuta per 580 volte, dal conteggio risulta che Cacciaguida è nato nel 1091. Per quanto riguarda gli antenati, Cacciaguida decide di non parlarne perché è più onesto, cioè è più opportuno tacere piuttosto che parlare. Per quanto riguarda poi la popolazione di Firenze a quei tempi, era un quinto di quella attuale. Dai conti che hanno fatto i contemporanei di Dante, dovrebbero essere stati circa 12.000 abitanti. Ma i cittadini, ecco la prima informazione importante che ci viene data per quanto riguarda la concezione di Dante sulla corruzione di Firenze, sulle cause della corruzione di Firenze, che noi sappiamo dall'Inferno in poi che erano l'invidia, l'avarizia e la superbia. Una delle cause qual è? La confusione delle genti. A quel tempo i cittadini erano fiorentini puri, fino all'ultimo artista, fino all'ultimo artigiano. Ora invece i cittadini sono mescolati con quelli di altre cittadine che ora fanno parte di Firenze, come Campi, Certaldo e Figline. La nostalgia per i tempi passati ritorna anche in questa esclamazione: quanto sarebbe meglio che quelle genti del contado fossero ancora confinanti e non dentro la città, che il confine di Firenze fosse ancora al Galluzzo e a Trespiano, piuttosto che dover sopportare il puzzo di quel villano di Aguglione o di Signa, che è sempre pronto a cogliere la prima occasione per barattare, per farsi corrompere, perché la baratteria è una forma di corruzione. Si tratta di due personaggi politici di allora. Uno è Baldo d'Aguglione, anche giurista, che aveva fatto una riforma nel 1311, in base alla quale fu concessa un'amnistia ai fuoriusciti, e Dante invece rimase escluso, anche se era esiliato già da 9 anni. In più, questo Baldo fu coinvolto in un episodio di corruzione che Dante ricorda anche nel Purgatorio. Fazio Moru Baldini da Signa aveva proprio fama di barattiere, e oggi diremmo anche voltagabbana, perché era passato dai guelfi bianchi a quelli neri. I cambiamenti nella composizione della popolazione di Firenze sono dovuti, secondo Dante, sempre nelle parole di Cacciaguida, sono dovuti alla interferenza della Chiesa. La Chiesa, e in particolare la Curia Romana, è sempre stata ostile all'imperatore, è stata noverca, cioè matrigna. Ma se invece fosse stata una madre amorevole, oggi la situazione, dice Dante, sarebbe diversa. Tutte queste famiglie del contado che oggi sono a Firenze sarebbero rimaste nei loro possedimenti esterni. Si sarebbe quindi mantenuta la purezza della gente fiorentina. Invece la mescolanza di stirpi diverse ha causato la rovina dello Stato. Certo, le famiglie nobili del tempo di Cacciaguida sono ormai tramontate, perché tutte le cose umane sono destinate a finire. La morte di cose che hanno una lunga durata non è così evidente come la morte di una persona, perché quella vita è di breve durata. Ecco perché non ci rendiamo conto che le stirpi si estinguono e anche le città hanno fine. L'alternanza delle sorti umane, poi, è determinata dalla fortuna. E come la rotazione del cielo della luna esercita il suo influsso sul mare, per cui certi liti ora sono scoperti, ora sono coperti dal mare, così fa la fortuna. E non bisogna meravigliarsi se delle nobili casate fiorentine ormai sono completamente decadute, e addirittura il loro nome è cancellato dal tempo. Segue ora un elenco di famiglie nobili del tempo di Cacciaguida, un elenco che ovviamente oggi ai nostri occhi può apparire arido. Che cosa si può ricavare da questo elenco? Intanto la nostalgia del buon tempo passato, ma soprattutto questa idea che alla nobiltà del casato corrispondevano delle virtù, dei valori veri, delle capacità di governo e anche di comportamento virtuoso, che purtroppo poi piano piano è scaduto. Un particolare comportamento di un nobile ha determinato la rovina di Firenze. Il fatto è questo: Buondelmonte dei Buondelmonti era fidanzato con una degli Amidei, ma la famiglia dei Donati lo convinse a rompere il fidanzamento per fargli sposare una figlia. Gli Amidei allora lavarono col sangue l'offesa ricevuta e uccisero Buondelmonte proprio il giorno di Pasqua del 1215. Da questo fatto specifico sarebbe nata la divisione tra Guelfi e Ghibellini a Firenze e le conseguenti discordie interne. Ecco, è interessante notare che Dante non condanna gli Amidei per l'uccisione di Buondelmonte, ma condanna Buondelmonte che non avrebbe dovuto rompere la promessa di matrimonio. L'offesa arrecata a questa famiglia era tale da giustificare la vendetta. A quel tempo la vendetta, come la faida di certe popolazioni che ancora oggi la esercitano, era considerata legittima. Addirittura era considerata un dovere morale a cui, per esempio, Dante si sottrae a proposito di un suo antenato. Quando lo incontra nell'inferno, lo vede in un atteggiamento piuttosto sprezzante nei suoi confronti e riconosce che in parte lui ha ragione, perché Dante, in quanto discendente di quella famiglia, avrebbe dovuto vendicarlo. E quindi Dante si sente quasi un po' in colpa nei confronti di questo parente, cioè Geri del Bello. Un altro esempio della considerazione che i contemporanei avevano della vendetta è Brunetto Latini, maestro di Dante, che nel suo tesoretto afferma che si deve pensare alla vendetta notte e giorno e presto o tardi deve essere attuata. Per questi motivi, a Firenze si arrivò al punto di regolamentarla per legge. A Firenze, nel 300, in base agli statuti comunali, il giudice non doveva procedere contro chi avesse attuato legittimamente la propria vendetta. Non meravigliamoci troppo di questa legge del 1300, perché nel nostro ordinamento giuridico era prevista una vendetta simile, quella del cosiddetto delitto d'onore, che non veniva punito come un omicidio, ma era giustificato. La legge che lo prevedeva fu abrogata nel 1981, praticamente l'altro ieri.